Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di A Spasso con Willy. Ormai credo che rimarrà questo, A Spasso con Willy. E mi piace perché è il nomignolo che mi hanno dato nell'ultimo viaggio e voglio... sicuramente lascerò questo, insomma, non credo che cambierò più. Oggi la puntata è un po' particolare, nel senso... e sarà sempre incentrata sul Cammino di Santiago, però mentre l'altra volta ho parlato di una sola tappa, questa volta ne saranno comprese quattro. Perché? Per il semplice fatto che praticamente per quattro giorni consecutivi, dal secondo giorno di cammino in poi, non ho scritto niente e ho scritto tutto il giorno 5, quindi durante la quinta tappa, 4 giorni dopo, ho scritto tutto e tutto ciò che aveva a che fare con le altre tre tappe, oltre a quell'ultima specifica. E praticamente, in teoria, questa tappa qui sarebbe dovuto essere di la seconda tappa, intendo, sarebbe dovuta essere di 21,9 km. Per quanto dice la guida. Io poi nel tempo ho scoperto che sulla guida c'è scritto un chilometraggio, ma che fondamentalmente è errato, c'è sempre quel chilometro in più, non sulla guida, nella realtà purtroppo c'è sempre un chilometro e mezzo in più rispetto a quello che c'è scritto sulla guida. Quindi se lì c'è scritto 21,9, molto probabilmente, perché non me lo ricordo, nella realtà sarebbero stati 22,9, 23 e mezzo all'incirca. E dico avrebbe dovuto essere, no scusa, scusate, sarebbe dovuto essere Roncisvalle, dove mi ero fermato l'ultima volta, Zubiri, appunto a 21,9 km, rimaniamo col chilometraggio ufficiale. E in realtà ne ho fatti circa 28, perché a un certo punto ho deciso di proseguire per un altro paese chiamato Larrasuana. È scritto Larrasuana con quell'accento strano ondulato sulla N, che più o meno si legge gni. E poi praticamente da qui in avanti non ho più seguito nella maniera più assoluta la scaletta che mi ero preparato prima di partire. Proprio la guida l'ho usata giusto di tanto in tanto per controllare se ci fosse qualche cosa da visitare, qualche chiesa, qualche particolare, insomma qualche dettaglio, ma fondamentalmente non l'ho usata più per quello per cui l'avevo comprata. Allora, Roncisvalle, Larrasuana. Parto direttamente critico. La colazione a Roncisvalle non è certo stata delle migliori. Pane tostato con burro e marmellata e caffè, la solita brodaglia. E il caffè praticamente dal primissimo giorno ho iniziato a chiamarlo brodaglia, perché effettivamente in Francia non lo sanno fare. Ho appurato che in Francia non sanno cosa sia il caffè. E in Spagna ancora peggio, quasi dappertutto. Dico quasi perché la verità, anche quando feci il cammino portoghese in Galizia, qualche bar decente l'ho trovato, con qualche caffè decente l'ho trovato, ma proprio sono da contare sulle dita di mezza mano, non neanche tutta intera. E stavolta anche, nel senso, stavolta che ho visitato più regioni, la Navarra, la Galizia e un'altra che ora non ricordo, avrò contato 2 o 3 caffè decenti. Però qua e a Roncisvalle è stato ancora peggio. Sono molto critico sulla colazione, perché mi sembra assurdo che, pur sapendo che genere di fatica dobbiamo fare noi camminatori pellegrini o quel che è, tu non ti puoi presentare, secondo me, con una colazione del genere: una fetta di pane tostato, una o due, adesso non ricordo, confezioncine, quelle monouso di marmellata, e una di burro, punto. e poi far scegliere tra un caffè con leche o non lo so, una camomilla, una tisana, una cioccolata o anche niente fondamentalmente, cioè non per esempio un caffè latte, caffè con leche, un cappuccino e un caffè per assurdo. O una cosa o l'altra, per carità si possono prendere altre cose, si paga in più, però voglio dire, 5 euro di colazione, mi dai una fetta di pane, un cucchiaino su per giù di marmellata, e un cubettino di burro e basta, e un caffè, insomma. Non dico di fare la colazione da albergo in cui scegliere tra torte, croissant, eccetera, eccetera, però. Dammi la possibilità di scelta di qualcosa di più sostanzioso, insomma, è per quello che io soprattutto all'inizio, ho criticato molto le colazioni. E per il caffè, purtroppo lo fanno così, chi se ne frega, a un certo punto mi sono adeguato e dopo un po' di giorni, se non erro, ho iniziato a chiedere il caffè con leche anziché il caffè basta, che poi sarebbe un caffè latte fondamentalmente, un latte con un po' di caffè sopra. Che poi loro lo fanno in modo diverso, loro ti mettono la tazza sotto l'erogatore del caffè, della macchinetta, accendono e lasciano andare il caffè finché non diventa praticamente acqua e poi ci aggiungono il latte di sopra, bollente, temperatura Etna in eruzione, tant'è che appunto la colazione dura tanto non perché c'è tanta roba, ma perché devi aspettare che la roba si raffreddi. Vabbè, e ripeto, io sono molto critico su per quanto riguarda il mangiare, il bere per deformazione professionale, quindi eventualmente non fate caso a me. Allora, proseguiamo così. Insomma, ero arrivato al fatto che latte e caffè, marmellata e caffè, la solita brodaglia. Tant'è che qualche chilometro più avanti mi sono dovuto fermare a comprare qualcosa. Questo qualcosa è stato un panino enorme, che non so. Cioè, passano dalla colazione misera a panini giganteschi, enormi. Ah no, scusa, non è il panino enorme, era più avanti. Una baguette, perché ancora ero in Francia o nei pressi, e una vaschetta con del prosciutto crudo. Sì, non è proprio una colazione, però sempre meglio di niente. Circa qualche chilometro più avanti, sì, sarà stato un 3 o 4 chilometri più avanti. E tra l'altro quel giorno, usciti da Roncisvalle, a un certo punto abbiamo dovuto superare un ponticello piccolino, un piccolo ruscello. E ricordo questa immagine, arrivato di fronte alla strada con questo ponte, in lontananza si vedeva un arcobaleno che prendeva tutto, si vedeva tutto un arcobaleno intero da parte a parte, tant'è che ho fatto anche la foto perché vabbè, è uscita quello che è uscita perché il telefono è quello che è, però mi ricordo proprio questa cosa, mi ricordo che in quel momento tutti fecero quella foto lì uguale, identica, ci sarà quella foto lì almeno 200 volte, perché anche quel giorno c'erano tutti i pellegrini visti il giorno prima, esclusi i coreani, che sinceramente dal giorno prima in poi non ho visto più, non so che fine abbiano fatto, probabilmente hanno fatto solo una tappa, non ho idea sinceramente, o forse non si erano fermati a Roncisvalle essendo in bicicletta alcuni, magari hanno proseguito oltre, si sono fermati chi si è visto più, insomma chi li ha visti più. E niente, in pratica pioveva quella mattina, piovegginava. E mi ricordo che ero da solo, però ero comunque avevo comunque la volontà di stare con qualcuno, non volevo stare da solo. Mi ricordo solo questo forte questa forte volontà, letteralmente, di non voler restare da solo quel giorno. Volevo per forza stare in compagnia ed è una cosa strana per me, perché io solitamente sono una persona molto solitaria per scelta. E da sempre fondamentalmente, e invece quel giorno volevo stare in compagnia e non sapevo tra chi scegliere, perché c'era il ragazzo di Bari che era insieme a un altro ragazzo romagnolo e stava per fatti suoi insieme a una coppia di cui lei era italiana se non mi sbaglio e lui era del posto e stavano facendo un pezzo di cammino, giusto un paio di tappe da Roncisvalle fino a non ricordo dove, fino a Pamplona forse. E non prima di Pamplona, lui era di Pamplona se non mi sbaglio. E vabbè, comunque, due o tre tappe da lì in poi, da Roncisvalle in poi, ed erano insieme a questi, avevano formato questo gruppo, questo quartetto. Sapevo che molto più avanti poi ci sarebbero stati Tarcisio e Michele, il ragazzo e il signore che avevo conosciuto il primo giorno quando sono arrivato a Saint-Jean. E non sapevo chi scegliere tra i due. Il quartetto l'ho incontrato poco dopo il ponte, l'ho raggiunto, loro chiacchieravano tra loro e mi sono fatto coraggio e li ho salutati. Buongiorno, beh, come va, come non va? Quando ho visto che non mi davano tanto retta, li ho lasciati stare. Ma non mi davano tanto retta magari perché erano presi dai loro discorsi o appunto arriva questo all'improvviso, dice ciao. E come se niente fosse io, e magari erano un po' a disagio, può darsi, io non lo metto in dubbio, forse al posto loro l'avrei pensata allo stesso modo, non lo so. E quindi li ho superati. Quel giorno ho camminato a passo molto svelto, finché a un certo punto ero da solo, mi sembra di ricordare che c'era appena stata una salita in un sentiero sterrato, c'era anche della gente in bicicletta. A un certo punto arrivo in un punto in alto in cui c'era non una statua, non so, una cosa in ferro, diciamo una statua, un'opera d'arte, insomma, in ferro, che era al centro di un bivio, a sinistra e a destra. Ovviamente la strada che dovevo prendere io, la freccia gialla, diceva a destra. Perché dico ovviamente, lo dico in questo modo sarcastico? Perché era la strada più difficile, ovvio. Quella di sinistra non sapevo poi, dopo ho scoperto che si sarebbe ricongiunta con quella poi che effettivamente ho preso, però non lo sapevo, non avevo voglia di perdermi, volevo raggiungere i due italiani o comunque qualcuno con cui stare in compagnia e quindi ho fatto la strada, quella ufficiale. Arrivato giù ho trovato un altro bivio, la freccia diceva di andare a sinistra, ma una signora, una ragazza anzi, ricordo che ha richiamato la mia attenzione, una ragazza straniera, e mi ha detto praticamente, mi disse di non andare per quella strada perché era molto difficile e di fare una variante. Ho fatto effettivamente quella variante, sentivo altre voci più avanti, ormai avevo praticamente il gruppo dei 200 iniziali ce l'avevo ormai alle spalle. Avevo proprio voglia di camminare, anche se avevo dolori dappertutto dovuti al giorno prima, poi non ero ancora abituato. Perché quando faccio i cammini, i primi 2 o 3 giorni, 4, soffro, anche 5, soffro veramente tanto, poi mi passa, insomma, dopo sto tranquillo, però i primi 3-4 giorni i dolori ci sono alle spalle, alle gambe, un po' dappertutto, ai piedi, alle piante dei piedi soprattutto. Anche se stavolta dall'inizio non ho quasi mai avuto dolore alla pianta dei piedi, più alle spalle per il peso dello zaino. Ma quello credo fosse dovuto al fatto che lo zaino ormai era vecchio e non poggiava più bene, non era più, insomma, dopo un cammino portoghese, la Via degli Dei e altro, a furia di utilizzarlo, insomma, si erano un po' rovinate le imbottiture e credo che fosse quello il motivo principale per cui avevo dei dolori alle spalle anche. E, insomma, sentivo delle voci più avanti e il problema è che era in discesa la strada, era un sentiero sterrato, quasi tutto completamente in discesa e facevo molta fatica a scendere. Però sentivo queste voci, mi sembrava una voce femminile, delle voci maschili, solo che non le raggiungevo mai, non capivo, ma dove cacchio stanno questi che li sento parlare vicini, poi arrivo e non li trovo. Più avanti ritrovo appunto Michele Tarcisio e una signora. Dopo un po' di giorni ho scoperto che la signora era quella lì che poi avevo superato, che avevo incontrato sulla via per Roncisvalle, che stava mettendo la crema solare. Scusate, mi devo un attimo schiarire la voce perché prima mi sono strozzato con la mia stessa saliva e mi è rimasto un po' di fastidio. E cosa stavo dicendo? Li ho incontrati, ci siamo salutati, mi hanno salutato. abbiamo parlato un po' del più e del meno e poi ho fatto in modo di rimanere insieme a loro. Ho detto, beh, voi dove dovete arrivare? Loro mi fanno, no, avevamo pensato di arrivare a Zubiri, però probabilmente andremo molto più avanti. Paola, la signora appunto che era con loro, è intenzionata dopo Zubiri a fare altri 9 km per andare nella città più avanti, perché poi vorrebbe visitare, arrivare un po' prima a Pamplona, se non ricordo male, o ora non ricordo, vorrebbe fare qualche chilometro in più, perché poi, ah ecco, non c'entrava niente Pamplona, è perché vuole, siccome ha pochi giorni di ferie, però non sa se riesce a finire tutto il cammino seguendo la guida, allora vorrebbe fare qualche chilometro in più per risparmiare qualche giorno e arrivare quantomeno a Santiago. E dopo un po', appunto, così ho detto, vabbè, io intanto vi seguo fino a Zubiri, poi da lì vediamo un po' come va a finire, dipende come sto quando sto lì. Considerate che mancavano ancora più di 15 km buoni fino a Zubiri, quindi non ero tanto sicuro di voler continuare per altri 9 km, cioè proprio nella maniera più assoluta, ero più che sicuro di non voler continuare per altri 9 km. Andiamo avanti. Insieme a loro ho proseguito per tutta o quasi la tappa fino a Zubiri, quella che per me doveva essere la fine di quel giorno, ma che alla fine è stata solo di passaggio, fino ad una località chiamata La Rasuagna, circa 5 km più avanti. Appunto, io sono arrivato a spiegarvelo prima ancora di leggere. Appunto, arrivati a Zubiri, una città bellissima, una cittadina bellissima in Spagna, nella Navarra, però ancora con quel modo francese, sai, questi tetti spioventi, questi balconi tutti fioriti e tutti colorati, veramente un bellissimo paese, però troppo affollato per i miei gusti, nel senso che tutta quella massa di persone che era partita da Saint-Jean il 16 ottobre, il giorno stesso che sono partito io, stava facendo fondamentalmente, come ovvio che fosse, tutte le tappe della guida, quelle ufficiali, quindi la maggior parte si è fermata lì a Zubiri. Lì a Zubiri, tra l'altro, abbiamo rincontrato Sergio, il roncador di Saint-Jean, il russatore di Saint-Jean, che era praticamente sparito nel nulla. Nessuno sapeva che fine avesse fatto, perché io sapevo che era partito insieme a Tarciso e Michele, e che però nel tragitto da Saint-Jean a Roncisvalle si era staccato da loro perché era più lento, non era esperto come me fondamentalmente, anzi inizialmente anche peggio, e quindi gli altri due hanno proseguito più avanti. Però non l'avevo incontrato neanche io, cioè era proprio scomparso nel nulla, tant'è che appunto durante il tragitto fino a Zubiri abbiamo parlato, mi ricordo di aver parlato proprio di questo, gli dicevo, ma è possibile che non lo vediamo, non sappiamo dov'è? Cioè, voi avete detto che siete partiti un'ora prima di me da Saint-Jean e a un certo punto vi siete distaccati da lui perché voi eravate più veloci ovviamente, lui più lento, e l'avete lasciato indietro. Però io sono partito un'ora dopo e non l'ho visto, non l'ho incontrato, non l'ho visto proprio, quindi non sappiamo noi fondamentalmente cosa sia successo, non che fosse di vitale importanza, però la curiosità comunque c'era. E gli Azubiri li abbiamo rincontrato lì, era già lì prima di noi, seduto su una panchina, e lui fa a noi, finalmente siete arrivati, tant'è che un po' uno dei ragazzi si è un po' risentito e ha detto, certo col pullman è semplice arrivare qui. E lui ha detto, no, ma io non sono arrivato col pullman, sono arrivato a piedi, sono partito presto stamattina. Ma era uno scambio di battute, ovviamente, non era una critica né da una parte né dall'altra. E ricordo che, come si chiama, questo signore, Sergio, gli abbiamo chiesto, insomma, a un certo punto, beh, allora tu ti fermi qui a Zubiri? E lui dice, no, oggi voglio andare molto più avanti. E non vorrei esagerare, però credo volesse arrivare, ve lo dico subito, a Pamplona. Pamplona, da Zubiri, praticamente, sto dicendo praticamente un sacco di volte, Pamplona da Zubiri dista tantissimo, cioè tantissimo, non esageratamente, però non lo trovo, maledetto, eccolo qua, praticamente ci sono 20 km da Zubiri a Pamplona, tant'è che noi ci siamo posti la domanda, ho detto, ma se questo qui ha avuto delle difficoltà, da Saint Jean a Roncisvalle 26 km, e oggi questo ne vuole fare 42, ma è matto, no? Però a un certo punto ha detto, beh, io parto, e se n'è andato. Ma abbiamo guardato un po' perplessi, ho detto, oh, però magari il primo giorno era così, insomma, non... io ho pensato più che altro, magari il primo giorno... come me non era preparato, non se l'aspettava, poi adesso ha visto un po' com'è e ha deciso di farsi altri 20 km, però boh, non lo so, io non avrei mai osato. Effettivamente ricordo che uno dei ragazzi a un certo punto ha detto, questo secondo me lo ritroviamo più avanti nello stesso ostello dove andremo noi. No, ho detto, ma se ha detto che arriva a Pamplona, arriverà a Pamplona, ma figurati, no? Le ultime parole famose. E quindi... a un certo punto siamo arrivati in questo paese, la Roasuania, che è un paese piccolissimo, ma non mi va neanche di chiamarlo paese, probabilmente più un borgo, avrà, non lo so, 300 abitanti, ma forse 300 sono anche troppi. E mi ricordo che siamo stati in questo ostello chiamato San Nicolas, veramente molto carino, il proprietario un po' ossessionato con le restrizioni anti-covid, nel senso che è giusto che tu faccia rispettare le regole anti-covid, però proprio così ossessionato da controllare ogni minimo dettaglio, mi raccomando, state attenti, state così, la mascherina sempre su, cioè almeno anche la mascherina sempre su è giusto, ero d'accordo, però anche a pranzo, a cena, a tavola, tra un piatto e l'altro, la mascherina su, cioè ci mancava solo quello, che tra un piatto e l'altro ci dicesse di mettere su la mascherina, neanche quando parlavamo tra noi potevamo tenerla giù, e ripeto, durante la cena, mentre eravamo seduti, per quello dico un po' ossessionato, perché per il resto sono d'accordo anch'io che andavano tenute su e bisognava stare attenti, eccetera eccetera. E mi ricordo che abbiamo mangiato benissimo, purtroppo sempre per le restrizioni anti-covid non si poteva cucinare. In realtà lui, nonostante fosse ossessionato dalle restrizioni, ci disse che volendo avremmo potuto anche cucinare da soli, però sinceramente no, io non me la sono sentita. Eravamo io, Michele e Tarcisio, e arrivati in albergo abbiamo incontrato Sergio, che ovviamente si era fermato lì, ma quale matto già il secondo giorno si sarebbe fatto 40 km? Per carità, ne ho conosciuti anche che il primo giorno ne hanno fatti 45, quando feci il portoghese, però era più, il portoghese era semplice perché era tutta pianura, salite molto molto poche, mentre questo qua, Roncisvalle, su 26 km, 28 erano in salita, e quindi... e anche da Roncisvalle a Zubiri, insomma, di salite ne abbiamo fatte, non pesanti come quelle del giorno prima, ma comunque le abbiamo fatte, me ne ricordo. Quindi fare 40 km con questo su e giù e dislivelli importanti per chi non è abituato, insomma, sono un po' strani. L'abbiamo incontrato lì, abbiamo fatto in modo di non dormire nella stessa stanza con lui, perché altrimenti non avremmo chiuso assolutamente occhio, e un'ora dopo probabilmente, sì, all'incirca, sono arrivati anche quegli altri due ragazzi, il ragazzo di Bari, Lorenzo, e Isacco, che sarebbe quello lì romagnolo. Ci ha fatti morire dal ridere fino a Santiago, letteralmente, perché l'accento romagnolo è stupendo, io lo adoro, però lui ce l'aveva molto 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 forte, ed era di una simpatia unica. Tutti molto simpatici in realtà, tutti, ognuno a modo suo, ma comunque tutte delle bravissime persone. Conosciuti nella prima tappa, insomma, qua poi, insomma, a un certo punto dico, ho scritto nel diario, in albergo abbiamo incontrato alcuni pellegrini conosciuti nella prima tappa, fra i quali anche uno degli italiani, Sergio, conosciuto anche lui a Saint Jean da Patrizia. Da allora... Da questo paese, la Roasuania, non ci siamo più separati, escludendo alcuni tratti del cammino stesso, nel senso, non ci siamo più separati, nel senso che abbiamo fatto quasi sempre le stesse tappe, soprattutto dopo Pamplona. Da Pamplona in poi abbiamo fatto quasi sempre tutte le stesse tappe, da Pamplona, da qualche paese dopo, però voglio dire, anche tra una tappa e l'altra, non sempre ti va di camminare in compagnia, a volte vuoi stare da solo, ti metti le cuffiette, cammini, ammiri il paesaggio, cammini più piano, cammini più lento, insomma, come quello che dicevo anche negli altri podcast. Ognuno ha il suo modo di camminare, magari uno si sveglia storto una mattina, si sveglia di cattivo umore e vuole, vuole camminare da solo, vuole starsene per fatti suoi. Insomma, quello che succede in tutti i cammini e con chiunque tu cammini. Poi ci sono persone con cui leghi di più, persone con cui leghi di meno, persone con cui chiacchieri più facilmente, ti confidi più facilmente, altre persone con cui c'è la chiacchiera, si parla, si ride, si scherza, ma poi più di tanto magari non vogliono entrare nella tua vita o tu non vuoi entrare nella loro. Come funziona il mondo, insomma, il mondo funziona così un po' dappertutto. Sui cammini forse la cosa è un po' più accentuata, perché appunto tu con queste persone ci passi settimane, se non anche mesi. Quindi è un po' diversa la situazione, almeno dal mio punto di vista. E dicevo, ed abbiamo successivamente proseguito per tappe diverse da quelle che avevo previsto, ma altrettanto stupende. Come dicevo prima, da Roncisvalle in poi io non ho più seguito il piano iniziale. Il piano iniziale prevedeva di fare, ve lo leggo, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncisvalle, Roncisvalle Zubiri, Zubiri Pamplona, Pamplona Puente la Reina, Puente la Reina Esteia, Esteia Los Arcos, Los Arcos Logroño, Logroño Nájera, Nájera Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada Belorado, Belorado San Juan de Ortega, San Juan de Ortega Burgos, Burgos Ontanas, Ontanas Fromista, Fromista Carrión de los Condes, Carrión de los Condes Terra Dios de los Templarios, da qui a El Burgo Ranero, El Burgo Ranero León, León Villa de Mazarif o Mazarife, e poi da lì fino ad Astorga, da Astorga, Astorga Rabanal del Camino, Camino, scusate, Rabanal del Camino Ponferrada, Ponferrada Villa Franca del Bierzo, Villa Franca del Bierzo Osebreiro, Osebreiro Triacastela, Triacastela Barbadelo, Barbadelo, Porto Marin, Porto Marin Melide, Melide Pedrouzo, Pedrouzo Santiago de Compostela. Questa era la scaletta iniziale da fare in 30 giorni. E vi anticipo subito che praticamente sono arrivato a Santiago in 23, con una settimana di anticipo. Vi dico solo questo. Non posso dire nient'altro. Cioè, dicendo solo questo, dovevo fare dal 16 al 15, ho fatto. Solo per arrivare a Santiago, invece ho fatto dal 16 al 7, cioè sono arrivato 7 giorni tondi prima, che per me è stata una vittoria enorme, gigantesca, perché è un orgoglio per me sapere che sono capace di fare certe cose, se mi ci metto di impegno. Psicologicamente parlando, la tappa peggiore è stata quella di Uterga. Questo perché? Cioè non perché. Uterga è stata la tappa subito dopo. Non c'è molto da dire sull'Arra Suaña, a parte la cena e qualche chiacchierata fatta con Michele in modo particolare giù al bar sotto l'albergue. Gestito da un tipo stranissimo, però vabbè. Una prima chiacchierata tra amici, devo dire la verità, tra persone che poi dopo col tempo sarebbero diventate molto amiche, perché io sono rimasto molto legato a Michele e a qualcun altro. Ogni cammino c'è sempre una persona con cui lego in modo particolare. Non lo so perché, non ve lo so spiegare, anche se ho cercato di passare del tempo con altri, però probabilmente dipende da me, io sono una persona molto particolare, sono molto selettivo con le conoscenze perché ho avuto dei problemi da più piccolo e quindi non mi fido facilmente delle persone, però ci sono alcune persone che mi ispirano più fiducia di altre, quindi non mi sento a disagio a stare in loro compagnia e e a parte qualche imbarazzo iniziale che ci sta, quando non conosci una persona un po' di imbarazzo lo provi sempre, io almeno penso. Penso che più o meno tutti, per tutti sia chi più chi meno la stessa cosa. E dicevo, ci siamo fatti una chiacchierata, penso un'oretta di chiacchierata buona giù al bar e ci siamo iniziati a conoscere, insomma, un po' meglio rispetto ai giorni precedenti, in cui ci eravamo solo scambiati qualche parola così. Dicevo, la tappa peggiore, psicologicamente parlando, è stata quella fino a Uterga, a causa di un errore di calcolo dei chilometri, che inizialmente sarebbero dovuti essere fra i 31 e i 32 km, e invece sono stati quasi 36, dei quali gli ultimi 5 particolarmente pesanti, dovendo superare l'Alto del Perdon, una salita certamente non da poco. L'Alto del Perdon è una cosa massacrante, non è una salita non da poco, è una salita massacrante, letteralmente, però forse, però poi, sinceramente, pensandoci adesso, forse non è stata tanto massacrante, perché dopo, molto più avanti, ci sono state salite anche peggiori, che però ho fatto più tranquillamente. Questa è stata particolarmente spiazzante, pesante, distruttiva, e ho temuto veramente di fermarmi e non riuscire ad andare più avanti perché non me l'aspettavo. Che io sapevo di dover fare questi 31 km all'incirca. Al 30° chilometro ci siamo resi conto, c'era Sergio insieme a noi, c'era Tarcisio e Michele era molto più avanti, Isacco si era unito a noi alla rasoagna, mentre Lorenzo, il ragazzo di Bari, era rimasto lì perché voleva andare a Pamplona, invece noi siamo andati oltre, perché appunto la tappa ufficiale sarebbe stata la rasoagna Zubiri-Pamplona. Noi eravamo già più avanti rispetto a Zubiri, fare solo 15 km ci pareva poco e quindi abbiamo deciso di farne il doppio in pratica, 30, circa 30 km, che poi abbiamo capito, abbiamo scoperto fossero 32, 31. E al 30° chilometro però ci siamo resi conto che qualcosa non andava, perché quando ti avvicini alla tappa cominci a vedere il paese in cui devi arrivare. E Michele mi ricordo che diceva sempre: quando arrivi alla tappa, la prima cosa che vedi è il campanile. Quindi tu vedi il campanile, capisci che devi andare più o meno da quelle parti e ti tranquillizzi un po' psicologicamente. Qui non vedevamo niente, cioè proprio niente. Tutti i boschi, poi dovevo andare in bagno, avevo fame, avevo sete, l'acqua ce l'avevo, ma non avevo niente da mangiare. Insomma, arrivati a 30 km percorsi, eravamo in questo bosco. Isacco e Michele erano ormai andati, erano molto più avanti, poi c'ero io e poi c'erano gli altri due, Sergio e Tarcisio, che dopo un po' io mi sono fermato per bere un po', mi ero seduto su una pietra e loro sono venuti più avanti e mi hanno raggiunto. E ci siamo accorti che da lì fino a Uterga, il nostro fine tappa, mancavano ancora circa 6 km, quasi 7. E lì mi è preso lo sconforto perché ho detto: caspita, abbiamo fatto salite, discese, no, torrenti, sentieri sterrati, di tutto e di più. Sono stanco, distrutto e mancano ancora 6-7 km. Ma scherziamo, ma dai, ma no, ma speriamo di no, ma non ce la faccio più. Insomma, mi è presa proprio, mi è presa male in quel momento, non sapendo che poco più avanti, più o meno a metà strada, ci sarebbe stato l'Alto del Perdon, che si chiama così probabilmente perché chi lo ha fatto la prima volta a un certo punto avrà detto: perdonami signore, perdonami corpo, al suo stesso corpo, non perdonami signore, perdonami corpo per averti fatto fare tutta questa fatica, perché io quella salita proprio avevo l'affanno, mi era presa male prima, quindi lo stavo facendo anche controvoglia. E non mi potevo fermare da nessuna parte perché non c'era niente in cui fermarsi, era tutto sterpaglie, boschi e il nulla. E quei due o tre paesi che abbiamo incrociato non erano attrezzati, non avevano ostelli, non avevano niente, alberghi, B&B, non c'era niente. Dovevo arrivare per forza a Uterga. E questa cosa mi ha, ripeto, mi ha distrutto, perché poi sull'Alto del Perdono a un certo punto io mi sono fermato. Non ce la facevo più. Dietro di me c'era Sergio, molto indietro rispetto a me c'era Sergio insieme ad altre persone, tre o quattro signori, anche là con l'età che avevo incrociato inizialmente. E poi molto più avanti c'erano Michele, Isacco e Tarcisio, cioè molto più avanti, un bel po' più avanti, ma non tantissimo di me, c'erano questi loro tre. Io a un certo punto mi ricordo che Michele diceva: non ti fermare, perché se ti fermi adesso, cercava di tirarmi su di morale, no? Perché diceva: non ti fermare adesso, se ti fermi adesso è pericoloso, rischi di prenderla ancora peggio, no? Rischiamo, perché anche lui, anche gli altri non si aspettavano. Solo Isacco sembrava tutto tranquillo, ma ti credo, c'era 14 anni in meno rispetto a me, 20 anni lui, 34 io, 27, 28 quelli che erano. Michele, insomma, anche più giovane, più esperto. Poi col tempo abbiamo scoperto che lui, cioè, ci ha raccontato che lui va in montagna, va a correre, insomma, era più allenato comunque, no? E però io a un certo punto non ce l'ho fatta più e mi sono fermato. Cioè, mi sono fermato. A parte che dovevo andare in bagno, non ce la facevo più. Se l'avessi trattenuto un altro po', sarei esploso letteralmente. Però a parte questo, io non ce la facevo più. Mi dovevo fermare per forza. Ho detto: dopo troverò il coraggio e la forza, la troverò sicuramente, devo trovarla sicuramente per proseguire. Ma adesso io mi devo fermare perché non ne posso più. Sono stanco fisicamente, distrutto, ma soprattutto sono stanco e distrutto psicologicamente. Perché il cammino è anche questo. Per quello io l'altra volta parlavo di imprevisti e ostacoli che il cammino ti mette davanti quando meno te l'aspetti. E però allo stesso modo, allo stesso tempo, non allo stesso modo, ti insegna anche a superarli, perché gli ostacoli, quando te li mette, quando tu non hai altra scelta, io non potevo né tornare indietro, perché dove andavo? Dovevo fare 10 km al contrario per fermarmi a Pamplona, non mi pareva il caso, quindi sapevo che ne mancavano 3 o 4 per arrivare a Uterga e ho detto: devo andare avanti. Però in quel momento lì mi sono fermato, ho fatto quello che dovevo fare, ho bevuto qualcosa come mezzo litro d'acqua tutto in un sorso, mi sono tranquillizzato, mi sono guardato un po' intorno, il panorama era stupendo perché ero in alto, si chiama Alto del Perdon per un motivo, a parte il motivo stupido che ho detto io prima. E guardavo indietro e non vedevo Sergio, non vedevo quei quattro signori che avevo incrociato prima, guardavo avanti e non vedevo più gli altri tre, insomma, mi era un po'... però mi stavo calmando allo stesso tempo, e tant'è che a un certo punto sarò stato fermo qualcosa come 10 minuti, almeno, minimo 10 minuti fermo sono stato. Mi sono messo l'anima in pace, mi sono tranquillizzato, mi sono detto: ce la posso fare, manca poco, ancora un'oretta di cammino e arrivo, un'ora, un'ora e mezza di cammino e arrivo in ostello, mi faccio una doccia, mangio qualcosa, bevo un caffè, bevo qualcosa, mi tranquillizzo, chiacchiero, rido, scherzo, mi sistemo lo zaino, eccetera, eccetera. E così ho fatto, mi sono rimesso sullo zaino e piano piano sono salito, per scoprire cosa? Che neanche 20 metri più avanti finiva la salita. Una cosa assurda, 20 metri, forse neanche, finiva la salita. L'alto del ero praticamente arrivato in cima, dove c'è una struttura con questi pellegrini bidimensionali, adesso di profilo, che camminano. E poi c'è qualche altra struttura, non ci ho fatto molto caso in realtà, perché è vero che è famosa e molti pellegrini fanno le foto, stanno lì tanto tempo, però io appunto era già tanto che avevo ripreso un po' e mi ero ripreso un po' psicologicamente, quindi non ho dato molto peso al panorama. Insomma, arrivo su e trovo Tarcisio, Isacco e Michele no. detto: scusate, Michele? No, Michele ha detto che se si fosse fermato adesso non sarebbe partito più e quindi è sceso direttamente. È sceso in che senso? Perché adesso è tutto in discesa. Allora io mi sono fermato lì insieme a loro, non tanto, ho preferito seguire l'esempio di Michele, mi sono fermato 2 o 3 minuti giusto per riprendermi, perché tanto mi ero ripreso prima fondamentalmente. Li ho salutati e ho detto io seguo la linea di pensiero di Michele e proseguo anch'io, ci vediamo giù. E la discesa forse è stata peggio della salita, tutta di ciottoli, tutta questi 1,5 km, 2 di discesa, tutta totalmente di ciottoli, che sui piedi fa malissimo. Io dei dolori così credo di non averli quasi mai più provati per tutto il resto del cammino fino a Finisterre. E ovviamente Isacco e Tarcisio mi hanno superato, no, essendo, nonostante sono partiti molto dopo di me, perché esperti, tutti e due esperti di montagna, di camminate in montagna, insomma, con il loro bel passo lungo, mi hanno superato, però io ho detto no, io vado al mio, ormai so che finita la discesa siamo arrivati, è inutile che impazzisco adesso, e quindi ho deciso di andare pian piano, pian piano, pian piano, finché non sono arrivato giù, dove ho rincontrato Michele e poi abbiamo raggiunto, insomma, ci siamo tutti riuniti, tutti e quattro, e siamo arrivati in albergue. L'albergue di Uterga, devo dire la verità, molto molto carino. Gestito, non so se era una dipendente o proprio la proprietaria, da una ragazza molto molto gentile, simpatica. Mi è piaciuto molto quell'ostello e dovessi un giorno tornare sicuramente passerò da quelle parti perché veramente mi è piaciuto tanto. Mi ricordo che anche la cena è stata una delle migliori, sempre la cena del pellegrino, il menù del pellegrino, però comunque insalata, zuppa, carne, non ricordo cosa presi sinceramente. Quel giorno però ero veramente stanco perché non me l'aspettavo. Poco dopo ci ha raggiunti Sergio con una vescica enorme sotto al piede, ecco perché aveva rallentato, perché riusciva a malapena a camminare, tant'è che si era giustamente anche un po' spaventato. E poi a un certo punto ci ha raggiunti anche il belga pazzo, quello di cui parlavo nell'altro podcast. E c'era qualcun altro, ma non ricordo chi, e non ricordo se li avevo già visti prima o se li ho rivisti dopo, questo non te lo so dire. Verso sul tardi, era già buio, sono arrivati altri due, ricordo, una ragazza e un signore che avevo incrociato molto prima dell'Alto del Perdon, che praticamente non riusciva a camminare, non so se aveva avuto una storta, se aveva delle vesciche, questo non lo ricordo, forse era un problema di vesciche, e ricordo che zoppicava, camminava male, ma non aveva voluto aiuto, da noi perlomeno, però una ragazza lo ha aiutato e c'era anche lei poi ovviamente insieme a lui. Mi ricordo che hanno camminato praticamente al buio, hanno fatto quella discesa al buio, che se ci penso adesso mi viene il panico, a me era venuto il panico con la luce del sole, figurati al buio. Al buio sarei arrivato giù rotolando, io sono certo di questo. E niente, quindi Auterga è stata la tappa più pesante di quel giorno, la tappa più pesante di queste quattro. L'altra tappa, il giorno dopo, fu Uterga Aiegui, non ho idea di come si legga, e poi Torres del Río. Scrivo, bla bla bla, non da poco, ok. Ora siamo a Torres del Río. Praticamente Aiegui, come cavolo si legge. Non ho scritto niente perché, appunto, avendo scritto giorni dopo, non mi ricordavo più niente. Torres del Río. Ora siamo a Torres del Río, un borgo di circa 170 abitanti, immerso tra le colline della Navarra. Sono qui seduto con le spalle e gambe doloranti, ma non troppo, in uno di quei momenti in cui apprezzo la solitudine. Farò un giro del borgo. Credo abbia molto da offrire e penso proprio che non me ne pentirò. Non ricordo tantissimo di questo borgo. Non ricordo neanche se aveva molto da offrire, sinceramente. Forse non l'ho neanche visitato. Non me lo ricordo proprio, sinceramente. Però ricordo che effettivamente ero in uno di quei momenti in cui apprezzavo la solitudine, in cui apprezzo la solitudine. Come dicevo prima, io sono una persona molto solitaria di natura, quindi a volte mi piace rimanere da solo, salutare gli altri e dire: guardate, io ho bisogno di stare da solo per un po'. E quel giorno lì fu uno di quelli. Non lo so perché, forse dovevo ancora sfogare un po' l'amarezza di quel giorno sull'alto del perdon, e dovevo sfogare un po', avevo bisogno di stare da solo. Per quello di prima dicevo, a tratti li abbiamo fatti in solitudine, ognuno per fatti suoi, perché a volte hai voglia di restare da solo e voglia di restare in compagnia dei tuoi stessi pensieri, ecco. E quando avevo questi momenti portavo sempre con me il diario e scrivevo i miei pensieri, appunto come ho fatto quel giorno lì. E l'ultima cosa che ho scritto quel giorno è stata questa: domani ci attendono circa 39 km fino ad un paese chiamato Navarrete. Ci saranno un paio di salite abbastanza toste, vedremo come andrà. In ogni caso, 3 giorni fa si è unito al gruppo anche Isacco, quello che ti dicevo, e ieri abbiamo rincontrato anche Paola, perché dovete sapere, mi sono dimenticato di dirvi che quando siamo arrivati alla Rasuania, mi pare, sì, noi abbiamo, c'era un bivio a destra dove si andava alla Rasuana, insomma lì, a sinistra si proseguiva per il paese dopo, che non mi ricordo come si chiama. E io non avevo più voglia di camminare, nel senso, non ce l'avrei fatta a fare più di quel chilometro che ci separava dall'ostello di Miguel, come si chiamava? Vabbè, quello lì, il primo, quello della Rasuania. E mentre Paola voleva proseguire, e alla fine quindi lì poi ci siamo separati e lei ha proseguito per i suoi 8-9 km in più. L'abbiamo rincontrata praticamente a Iegui, si è riunita a noi, l'abbiamo ripresa lì ad Iegui, e che se non erro però forse era Los Arcos, credo. Penso di sì. O a Puente la Reina. A Puente la Reina, credo, l'abbiamo ripresa. E poi è rimasta praticamente quasi sempre insieme a noi, in compagnia. Credo che le piacesse la nostra compagnia. Non voleva anche lei viaggiare da sola. Non lo so, io l'ho interpretata così. Perché inizialmente preferiva, quando si è separata da noi, preferiva rimanere da sola e farsi il suo cammino come lo aveva previsto lei. Poi però evidentemente si sarà sentita sola, le piaceva la nostra compagnia, non lo so. Comunque, qualunque fosse la ragione, a un certo punto si è riunita a noi ad Iegui e ha proseguito con noi fino alla fine. E quel giorno lì hanno scoperto il lavoro che faccio, il cuoco, e da lì in poi hanno iniziato a chiedermi insistentemente di cucinare qualcosa per loro. Purtroppo abbiamo trovato quasi sempre le cucine chiuse, e devo dire la verità, le uniche 2 volte in cui abbiamo cucinato, fondamentalmente ha fatto tutto Isacco, perché anche lui è un aiuto cuoco molto molto bravo, devo dire la verità, e ha fatto quasi sempre tutto lui. Sono sincero in questo, non voglio dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, perché non è la verità. Se le cucine fossero state aperte, e sempre se avessi trovato gli ingredienti giusti, molti di loro mi chiedevano, Paola in modo particolare, ma anche Michele, anche Tarcisio, mi chiedevano le orecchiette regime di rapa. Allora, le orecchiette non le avrei mai trovate da nessuna parte, forse in qualche grosso supermercato, ma erano tutti piccoli paesi, quindi era impossibile. E le rape, soprattutto, non le avrei mai trovate, perché le rape in Spagna, sicuramente non si legge così, si leggerà in qualche altro modo, è un tipo di pesce. Quindi le rape, come le intendo io, non le avrei mai, mai trovate lì in Spagna. Però se avessi trovato degli ingredienti anche simili, le orecchiette le avrei potute fare io. Infatti l'intenzione era, adesso che arriviamo ad Ayegui, o a Torres del Río, adesso non mi ricordo, andiamo in qualche supermercato, compriamo della farina di semola, compriamo un po' di roba e magari le orecchiette le faccio letteralmente. Mi date una mano però, perché per fare le orecchiette per 7 persone, insomma, per 6 persone, insomma, ci vuole un po'. Quindi, mi sono ricordato il borgo di 170 abitanti, molto carino. Effettivamente era molto carino, sì. Era un borgo abbarbicato su un altopiano e lì ci ha raggiunti Lorenzo. Lì siamo stati in un ostello che in realtà era un albergo, quindi abbiamo, mi ricordo, sia dormito bene che mangiato una favola. Io ho preso lo stinco di maiale quel giorno, quella sera, di una bontà che dire unica sarebbe un eufemismo. Mi sono ricordato qualcosina. Lì, dicevo, ci ha raggiunti Lorenzo, ragazzo di Bari, e poi da lì in poi non ci ha abbandonati più neanche lui. E quel giorno lì lui fece 40 km, circa più di 40 km, perché partì da Pamplona addirittura, che Pamplona era tra la Rasuagna e Uterga, se non erro, o tra Uterga e Iegui, boh, non mi ricordo. O forse, ma non so, non mi ricordo più. Comunque mi ricordo che fece circa 40, oltre 40 km quel giorno, e ci ha raggiunti anche in un orario, quindi sicuramente ha camminato veramente veramente veloce, tant'è che poi l'ha pagata qualche giorno dopo, ma ve lo racconterò fra qualche giorno. Ultimo pensiero, parlavo insomma che in ogni caso 3 giorni fa si è unito al gruppo anche Isacco, ieri, e Paola. Domani, se trovo l'occorrente, ho promesso di cucinare qualcosa di buono per tutti, appunto quello che intendevo prima. Non ne ho troppa voglia, ma come al solito non sono capace a dire di no. Questo è vero, io non... tante volte faccio finta di essere tosto, dico no, e se dico no è no, non voglio fare questa cosa, non voglio andare avanti, non mi va, non... La scusa che ho usato più spesso è: ho cucinato per tanta gente, migliaia di persone da maggio a settembre lì al ristorante, non ho voglia di cucinare ancora, con tutto il rispetto, con tutto il bene che vi posso volere, non ho voglia. In realtà poi a un certo punto mi sono convinto, ho detto vabbè dai, se trovo l'occorrente qualche orecchietta ve la faccio. Ovviamente non solo non ho trovato l'occorrente, ma non abbiamo trovato neanche le cucine disponibili, perché per le restrizioni Covid erano tutte chiuse, e solo più avanti abbiamo incontrato qualcuno, qualche ostello con la cucina aperta, però ripeto, ha cucinato quasi sempre, quasi diciamo il 70% del lavoro lo ha fatto Isacco. E niente, oggi ho cercato di stringere il più possibile, perché 4 tappe in 53 minuti, insomma, anche un'ora, non è facile stringere così tanto, ci sarebbe stato tantissimo altro da dire, ma purtroppo sono stato stupido che ho scritto le 4 tappe tutte in una volta, perché i giorni precedenti non avevo voglia di scrivere. Poi non sempre si ha quella voglia lì, cioè a me piace scrivere, mi piace leggere, però devo volerlo fare, farlo apposta in un momento magari in cui non mi va, avrei scritto delle stupidaggini, insomma. Quindi da quel punto di vista sono stato un po' stupido a non scrivere almeno qualche dettaglio durante quei 4 giorni. Purtroppo questa cosa è successa altre volte, ma sono stato un po' più attento ai dettagli, appunto. E niente, la puntata di oggi finisce qui. Io spero che qualcuno l'ascolti e che a qualcuno piaccia. E niente, se appunto qualcuno è arrivato a questo punto, spero che fatemelo sapere, insomma, fatemi sapere se questi audio vi piacciono, fatemi sapere se ne volete altri, io comunque ne pubblicherò altri, perché voglio pubblicare tutto il mio cammino di Santiago. E basta, non ho nient'altro da dire almeno per oggi, anche perché comincia a mancarmi un po' la voce, sempre per quel fastidio di cui parlavo prima, e ho la mia tisana che mi attende qui di fianco. Ci sentiamo prossimamente e buona fortuna a tutti per qualsiasi cosa stiate facendo, è un periodo un po' particolare e niente, buona serata.